testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 170. Secondo discorso della montagna, il dono della grazia e le beatitudini. Gesù parla agli apostoli, mettendoli ognuno al loro posto per dirigere e sorvegliare la folla, che sale fin dalle prime ore del mattino con malati portati a braccio o in barella o trascinantisi sulle grucce. Fra la gente è Stefano e Erma. L'aria è tersa e un poco freschetta, ma il sole tempera presto questo frizzare di aria montanina che, rendendo mite il sole, se ne avvantaggia però, facendosi di una purezza fresca ma non rigida. La gente si siede sui sassi e pietroni che sono sparsi nella valletta fra le due cime. Altri attendono che il sole asciughi l'erba rugiadosa per sedersi sul suolo. È molta la gente, e di tutte le plaghe palestinesi e di tutte le condizioni. Gli apostoli si sperdono nella moltitudine, ma come api che vanno e vengono dai prati all'alveare, ogni tanto tornano presso il maestro per riferire, per chiedere, per il piacere di essere guardati da vicino dal maestro. Gesù sale un poco più in alto del prato che è il fondo della valletta, addossandosi alla parete, e inizia a parlare. Molti mi hanno chiesto durante un'annata di predicazione: «Ma tu, che ti dici il figlio di Dio, dici cosa è il cielo, cosa è il regno, cosa è Dio? Perché noi abbiamo idee confuse. Sappiamo che vi è il cielo con Dio e con gli angeli, ma nessuno è mai venuto a dirci come è, essendo chiuso ai giusti». Mi hanno chiesto anche cosa è il regno e cosa è Dio. Ed io mi sono sforzato di spiegarvi cosa è il regno e cosa è Dio. Sforzato non perché mi fosse difficile a spiegarmi, ma perché è difficile per un complesso di cose farvi accettare la verità che urta, per quanto è il regno, contro tutto un edificio di idee venute nei secoli e, per quanto è Dio, contro la sublimità della sua natura. Altri ancora mi hanno chiesto: «Va bene, questo è il regno e questo è Dio, ma come si conquistano questo e quello?» Anche qui io ho cercato di spiegarvi, senza stanchezze, l'anima vera della legge del Sinai. Chi fa sua quell'anima fa suo il cielo. Ma per spiegarvi la legge del Sinai bisogna anche far sentire il tuono forte del legislatore e del suo profeta, i quali, se promettono benedizioni agli osservanti, minacciano tremende pene e maledizioni ai disubbedienti. La Epifania del Sinai fu tremenda e la sua terribilità si riflette in tutta la legge, si riflette su tutti i secoli, si riflette su tutte le anime. Ma Dio non è solo legislatore, Dio è Padre, e Padre di immensa bontà. Forse, e senza forse, le vostre anime, indebolite dal peccato d'origine, dalle passioni, dai peccati, da molti egoismi vostri e altrui, facendovi gli altrui un'anima irritata, i vostri un'anima chiusa, non possono elevarsi a contemplare le infinite perfezioni di Dio, meno di ogni altra la bontà, perché è la virtù che con l'amore è meno dote dei mortali. La bontà. Oh, dolce essere buoni, senza odio, senza invidie, senza superbie. Avere occhi che solo guardano per amore e mani che si tendono a gesto d'amore e labbra che non proferiscono che parole d'amore e cuore, cuore soprattutto, che colmo unicamente d'amore, sforza occhi, mani, labbra, adatti d'amore. I più dotti fra voi sanno di quali doni Dio aveva fatto ricco Adamo per sé e per i suoi discendenti. Anche i più ignoranti fra i figli di Israele sanno che in noi vi è lo Spirito. Solo i poveri pagani lo ignorano, questo ospite regale, questo soffio vitale, questa luce celeste che santifica e vivifica il nostro corpo. Ma i più dotti sanno quali doni erano stati dati all'uomo, allo spirito dell'uomo. Non fu meno munifico allo spirito che alla carne e al sangue della creatura da lui fatta con poco fango e col suo alito. E come dette i doni naturali di bellezza e integrità, di intelligenza e di volontà, di capacità di amarsi e di amare, così dette i doni morali, con la soggezione del senso alla ragione, di modo che, nella libertà e padronanza di sé e della propria volontà, di cui Dio aveva beneficato Adamo, non si insinuava la malvagia prigionia dei sensi e delle passioni, ma libero era l'amarsi, libero il volere, libero il godere in giustizia, senza quello che fa schiavi voi, facendovi sentire il mordente di questo veleno che Satana sparse e che rigurgita, portandovi fuori dell'alveo limpido su campi fangosi, in putrescenti stagni, dove fermentano le febbri dei sensi carnali e dei sensi morali. Perché sappiate che è senso anche la concupiscenza del pensiero. Ed ebbero doni soprannaturali, ossia la grazia santificante, il destino superiore, la visione di Dio. La grazia santificante, la vita dell'anima, quella spiritualissima cosa deposta nella spirituale anima nostra. La grazia che ci fa figli di Dio, perché ci preserva dalla morte del peccato e chi morto non è, vive nella casa del Padre, il paradiso, nel regno mio. Il cielo. Cosa è questa grazia che santifica e che dà vita e regno? Oh, non usate molte parole. La grazia è amore. La grazia è perciò Dio. È Dio che, ammirando se stesso nella creatura creata perfetta, si ama. Si contempla, si desidera, si dà ciò che è suo, per moltiplicare questo suo avere, per bearsi di questo moltiplicarsi, per amarsi per quanti sono altri se stesso. Oh figli, non defraudate Dio di questo suo diritto, non derubate Dio di questo suo avere, non deludete Dio in questo suo desiderio. Pensate che egli opera per amore. Se anche voi non foste, egli sarebbe sempre l'infinito, né sarebbe sminuita la sua potenza. Ma egli, pur essendo completo nella sua misura infinita, immisurabile, vuole non per sé e in sé. Non lo potrebbe perché è già l'infinito, ma per il creato, sua creatura, egli vuole aumentare l'amore per quanto esso creato di creature contiene, onde vi dà la grazia, l'amore, perché voi in voi lo portiate alla perfezione dei santi e riversiate questo tesoro, tratto dal tesoro che Dio vi ha dato con la sua grazia e aumentato di tutte le vostre opere sante, di tutta la vostra vita eroica di santi, nell'oceano infinito dove Dio è, nel cielo. Divine, divine, divine cisterne dell'amore, voi siete, né vi è data al vostro essere morte, perché siete eterne come Dio, Dio essendo. Voi sarete, né vi sarà data al vostro essere termine, perché immortali come gli spiriti santi che vi hanno supernutrite, tornando in voi arricchite dei propri meriti. Voi vivete e nutrite, voi vivete e arricchite, voi vivete e formate quella santissima cosa che è la comunione degli spiriti, da Dio, spirito perfettissimo, al piccolo pargolo testé nato che poppa per la prima volta il materno seno. Non criticatemi in cuor vostro, o dotti. Non dite costui è folle, costui è menzognero, perché come folle parla, dicendo la grazia in noi, privi di essa per la colpa, perché mente dicendoci già uni con Dio. Sì, la colpa è. Sì, la separazione è. Ma davanti al potere del Redentore, la colpa, separazione crudele, sorta fra il padre e i figli, crollerà come muraglia scossa dal nuovo Sansone. Già io l'ho afferrata e la scrollo ed essa vacilla, e Satana trema d'ira, di impotenza, non potendo nulla contro il mio potere e sentendosi strappare tanta preda e farsi più difficile il trascinare l'uomo al peccato. Perché quando io vi avrò attraverso di me portato al Padre mio e nel filtrare dal mio sangue, dal mio dolore, voi sarete divenuti mondi e forti, tornerà viva, desta, potente la grazia in voi e voi sarete i trionfatori, se lo vorrete. Non vi violenta Dio nel pensiero e neppure della santificazione, voi siete liberi, ma vi rende la forza, vi rende la libertà sull'impero di Satana. A voi riporvi il giogo infernale o mettere all'anima le ali angeliche. Tutto a voi, con me a fratello per guidarvi e nutrirvi del cibo immortale. Come si conquista Dio il suo regno attraverso altra più dolce via che non la severa del Sinai, voi dite? Non vi è altra via. Quella è. Ma però guardiamola non attraverso il colore della minaccia, ma attraverso il colore dell'amore. Non diciamo guai se non farò questo, rimanendo tremanti in attesa di peccare, di non essere capaci di non peccare, ma diciamo beato me se farò questo, e con slancio di soprannaturale gioia, giubilando, lanciamoci verso queste beatitudini nate dall'osservanza della legge, come corolle di rose da un cespuglio di spine. Beato me, se sarò povero di spirito, perché mio allora è il regno dei cieli. Beato me, se sarò mansueto, perché erediterò la terra. Beato me, se sarò capace di piangere senza ribellione, perché sarò consolato. Beato me, se più del pane e del vino per saziare la carne, avrò fame e sete di giustizia. La giustizia mi sazierà. Beato me, se sarò misericordioso, perché mi sarà usata divina misericordia. Beato me, se sarò puro di cuore, perché Dio si piegherà sul mio cuore puro, ed io lo vedrò. Beato me, se avrò spirito di pace, perché sarò da Dio chiamato suo figlio, perché nella pace è l'amore, e Dio è amore che ama chi è simile a Lui. Beato me, se per fedeltà alla giustizia sarò perseguitato, perché a compensarmi delle terrene persecuzioni, Dio, mio Padre, mi darà il regno dei cieli. Beato me, se sarò oltraggiato e accusato bugiardamente per saper essere tuo figlio, o Dio. Non desolazione, ma gioia mi deve venire da questo, perché questo mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai profeti, per la stessa ragione perseguitati e coi quali io credo fermamente di condividere la stessa ricompensa grande, eterna, nel cielo che è mio. Guardiamo così la via della salute, attraverso la gioia dei santi. Beato me, se sarò povero di spirito. Oh, delle ricchezze, arsura satanica, a quanti deliri tu porti, nei ricchi, nei poveri. Il ricco che vive per il suo oro, l'idolo infame del suo spirito rovinato. Il povero che vive dell'odio al ricco perché egli ha l'oro, e se anche non fa materiale omicidio, lancia i suoi anatema sul capo dei ricchi, desiderando loro male d'ogni sorta. Il male non basta non farlo, bisogna anche non desiderare di farlo. Colui che maledice augurando sciagure e morti non è molto dissimile da colui che materialmente uccide perché ha in lui il desiderio di veder perire colui che odia. In verità vi dico che il desiderio non è che un atto trattenuto, come un concepito da ventre già formato ma non ancora espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta. poiché permane più a lungo dell'atto violento, più in profondità dell'atto stesso. Il povero di spirito, se è ricco, non pecca per l'oro, ma del suo oro fa la sua santificazione, poiché ne fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a quelle sorgive che salvano nei deserti e che si danno senza avarizia, liete di potersi dare per sollevare le disperazioni. Se è povero, è lieto nella sua povertà e mangia il suo pane e dolce della ilarità del libero dall'arsione dell'oro e dorme il suo sonno, scevro da incubi, e sorge riposato al suo sereno lavoro che pare sempre leggero se viene fatto senza avidità e invidia. Le cose che fanno ricco l'uomo sono l'oro come materia, gli affetti come morale. Nell'oro sono comprese non solo le monete, ma anche le case, i campi, i gioielli, i mobili, le mandre, tutto quanto, insomma, fa materialmente doviziosa la vita. Nelle affezioni, i legami di sangue o di coniugio, le amicizie, le dovizie intellettuali, le cariche pubbliche. Come vedete, se per la prima categoria il povero può dire «Oh, per me, basta che io non invidi chi ha, e poi sono a posto perché io sono povero e perciò a posto per forza». Per la seconda, anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo anche il più miserabile fra gli uomini divenire peccaminosamente ricco di spirito. Colui che si affeziona smoderatamente ad una cosa, ecco che pecca. Voi direte, ma allora dobbiamo odiare il bene che Dio ci ha concesso? Ma allora perché comanda di amare il padre, la madre, la sposa, i figli e dice amerai il tuo prossimo come te stesso? Distinguete. Amare dobbiamo il padre e la madre e la sposa e il prossimo, ma nella misura che Dio ha dato, come noi stessi. Mentre Dio va amato sopra ogni cosa e con tutti noi stessi. Non amare Dio come amiamo fra il prossimo e i più cari, questa perché ci ha allattato, l'altra perché dorme sul nostro petto e ci procrea i figli, ma amarlo con tutti noi stessi, ossia con tutta la capacità di amare che è nell'uomo. Amore di figlio, amore di sposo, amore di amico e, oh, non vi scandalizzate, e amore di padre. Sì, per l'interesse di Dio dobbiamo avere la stessa cura che un padre ha per la sua prole, per la quale con amore tutela le sostanze e le accresce, e si occupa e preoccupa della sua crescita fisica e culturale e della sua riuscita nel mondo. L'amore non è un male e non lo deve divenire. Le grazie che Dio ci concede non sono un male e non lo devono divenire. Amore sono. Per amore sono date. Occorre con amore usarne di queste ricchezze che Dio ci concede in affetti e in bene. E solo chi non se ne fa degli idoli, ma dei mezzi per servire in santità a Dio, mostra di non avere un attaccamento peccaminoso ad esse. Pratica allora la santa povertà dello spirito, che di tutto si spoglia per essere più libero di conquistare il Dio Santo, suprema ricchezza. Conquistare Dio, ossia avere il regno dei cieli. Beato me, se sarò mansueto. Ciò può parere in contrasto con gli esempi della vita giornaliera. I non mansueti sembrano trionfare nelle famiglie, nelle città, nelle nazioni. Ma è vero trionfo? No, è paura che tiene apparentemente proni soverchiati dal despota, ma che in realtà non è che velo messo sul ribollire di ribellione contro il tiranno. Non possiedono i cuori dei familiari, né dei concittadini, né dei sudditi, coloro che sono iracondi e prepotenti. Non piegano intelletti e spiriti alle loro dottrine quei maestri del «ho detto e ho detto», ma solo creano degli autodidatti, dei ricercatori di una chiave atta ad aprire le porte chiuse di una sapienza o di una scienza che essi sentono essere e che è opposta a quella che viene loro imposta. Non portano a Dio quei sacerdoti che non vanno alla conquista degli spiriti con la dolcezza paziente, umile, amorosa, ma sembrano guerrieri armati che si lancino ad un assalto feroce, tanto marciano con irruenza e intransigenza contro le anime. Oh, povere anime! Se fossero sante, non avrebbero bisogno di voi, sacerdoti, per raggiungere la luce. L'avrebbero già in sé. Se fossero giusti, non avrebbero bisogno di voi, giudici, per essere tenuti nel freno della giustizia. L'avrebbero già in sé. Se fossero sani, non avrebbero bisogno di chi cura. Siate dunque mansueti, non mettete in fuga le anime, attiratele con l'amore, perché la mansuetudine è amore, così come lo è la povertà di spirito. Se tali sarete, erediterete la terra e porterete a Dio questo luogo già prima di Satana, perché la vostra mansuetudine, che oltre che amore è umiltà, avrà vinto l'odio e la superbia, uccidendo negli animi il re abietto della superbia e dell'odio, e il mondo sarà vostro, ossia di Dio, perché voi sarete giusti, che riconoscerete Dio come padrone assoluto del creato, al quale va dato lode e benedizione e reso tutto quanto è suo. Beato me, se saprò piangere senza ribellione. Il dolore è sulla terra, e il dolore strappa lacrime all'uomo. Il dolore non era, ma l'uomo lo mise sulla terra e per una depravazione del suo intelletto si studia di sempre più aumentarlo con tutti i modi. Oltre le malattie e le sventure conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, terremoti, ecco che l'uomo per soffrire e per far soffrire soprattutto, perché vorremmo solo che gli altri soffrissero e non noi, dei mezzi studiati per far soffrire, ecco che l'uomo escogita le armi micidiali, sempre più tremende, e le durezze morali, sempre più astute. Quante lacrime l'uomo trae all'uomo per istigazione del suo segreto re, che è Satana. Eppure in verità vi dico che queste lacrime non sono una menomazione, ma una perfezione dell'uomo. L'uomo è uno svagato bambino, è uno spensierato superficiale. È un nato di tardivo intelletto finché il pianto non lo fa adulto, riflessivo, intelligente. Solo coloro che piangono o che hanno pianto sanno amare e capire. Amare i fratelli ugualmente piangenti, capirli nei loro dolori, aiutarli con la loro bontà, esperta di come fa male essere soli nel pianto. E sanno amare Dio perché hanno compreso che tutto è dolore fuorché Dio, perché hanno compreso che il dolore si placa se pianto sul cuore di Dio, perché hanno compreso che il pianto rassegnato che non spezza la fede, che non inaridisce la preghiera, che è vergine di ribellione, muta natura e da dolore diviene consolazione. Sì, coloro che piangono amando il Signore saranno consolati. Beato me se avrò fame e sete di giustizia. Dal momento che nasce al momento che muore, l'uomo tende avido al cibo. Apre la bocca alla nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra per inghiottire ristoro nelle strette dell'agonia. Lavora per nutrirsi. Fa della terra un enorme capezzolo dal quale insaziabilmente succhia, succhia per ciò che muore. Ma che è l'uomo? Un animale? No, è un figlio di Dio. In esilio per pochi o molti anni, ma non cessa la sua vita col mutare della sua dimora. Vi è una vita nella vita, così come in una noce vi è il gheriglio. Non è il guscio la noce, ma l'interno gheriglio che è la noce. Se seminate un guscio di noce, non nasce nulla, ma se seminate il guscio con la polpa, nasce grande albero. Così è l'uomo. Non è la carne che diviene immortale, è l'anima. E va nutrita per portarla all'immortalità, alla quale, per amore, essa poi porterà la carne nella risurrezione beata. Nutrimento dell'anima è la sapienza, è la giustizia. Come liquido e cibo, esse vengono aspirate e corroborano, e più se ne gusta, e più cresce la santa avidità del possedere la sapienza e di conoscere la giustizia. Ma verrà pure un giorno in cui l'anima insaziabile di questa santa fame sarà saziata. Verrà. Dio si darà al suo nato. Se lo attaccherà direttamente al seno e il nato al paradiso si sazierà della madre ammirabile, che è Dio stesso, e non conoscerà mai più fame, ma si riposerà beato sul seno divino. Nessuna scienza umana equivale a questa divina. La curiosità della mente può essere appagata, ma la necessità dello spirito no. Anzi, nella diversità del sapore, lo spirito prova disgusto e torce la bocca dall'amaro capezzolo, preferendo soffrire la fame all'empirsi di un cibo che non sia venuto da Dio. Non abbiate timore, o sitibondi, o affamati di Dio. Siate fedeli e sarete saziati da colui che vi ama. Beato me se sarò misericordioso. Chi fra gli uomini può dire: io non ho bisogno di misericordia? Nessuno. Ora, se anche nell'antica legge è detto occhio per occhio e dente per dente, perché non deve dirsi nella nuova: chi sarà stato misericordioso troverà misericordia? Tutti hanno bisogno di perdono. Ebbene, non è la formula e la forma di un rito, figure esterne concesse per la opaca mentalità umana, quelle che ottengono perdono, ma è il rito interno dell'amore, ossia ancora della misericordia, che se fu imposto il sacrificio di un capro o di un agnello o l'offerta di qualche moneta, ciò fu fatto perché a base di ogni male ancora si trovano sempre due radici, l'avidità e la superbia. L'avidità è punita con la spesa dell'acquisto dell'offerta, la superbia con la palese confessione di quel rito: io celebro questo sacrificio perché ho peccato. E fatto anche per precorrere i tempi e i segni dei tempi, e nel sangue che si sparge è la figura del sangue che sarà sparso per cancellare i peccati degli uomini. Beato dunque colui che sa essere misericordioso agli affamati, ai nudi, ai senza tetto, ai miseri delle ancor più grandi miserie, che sono quelle del possedere cattivi caratteri che fanno soffrire chi li ha e chi con loro convive. Abbiate misericordia, perdonate, compatite, soccorrete, istruite, sorreggete. Non chiudetevi in una torre di cristallo dicendo: io sono puro e non scendo tra i peccatori. Non dite: io sono ricco e felice e non voglio udire le miserie altrui. Badate che più rapido di fumo dissipato da gran vento può dileguarsi la vostra ricchezza, la vostra salute, il vostro benessere familiare. E ricordate che il cristallo fa da lente, e ciò che mescolandovi fra la folla sarebbe passato inosservato, mettendovi in una torre di cristallo, unici, separati, illuminati da ogni parte, non potete più tenerlo nascosto. Misericordia, per compiere un segreto, continuo, santo sacrificio di espiazione, e ottenere misericordia. Beato me se sarò puro di cuore. Dio è purezza. Il paradiso è regno di purezza. Niente di impuro può entrare in cielo dove è Dio. Perciò, se sarete impuri, non potrete entrare nel regno di Dio. Ma, oh gioia, anticipata gioia che il Padre concede ai figli! Colui che è puro ha dalla terra un principio di cielo perché Dio si curva sul puro e l'uomo dalla terra vede il suo Dio. Non conosce sapore di amori umani, ma gusta fino all'estasi il sapore dell'amore divino e può dire: io sono con te e tu in me, onde io ti possiedo e conosco come sposo amabilissimo dell'anima mia. E credetelo, che chi ha Dio ha inspiegabili anche a se stesso mutamenti sostanziali, per cui diviene santo, sapiente, forte. E sul suo labbro fioriscono parole e i suoi atti assumono potenze che non sono, no, della creatura, ma di Dio che vive in essa. Cosa è la vita di colui che vede Dio? Beatitudine. E vorreste privarvi di simile dono? Per fetide impurità? Beato me, se avrò spirito di pace. La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio non è che nella pace, perché la pace è amore, mentre la guerra è odio. Satana è odio, Dio è pace. Non può uno dirsi figlio di Dio, né può Dio dire figlio suo un uomo se costui ha spirito irascibile, sempre pronto a scatenare tempeste. Non solo, ma neppure può dirsi figlio di Dio colui che, pur non essendo di proprio scatenatore delle stesse, non contribuisce con la sua grande pace calmare le tempeste suscitate da altri. Colui che è pacifico e fonde la pace anche senza parole, padrone di sé e, oso dire, padrone di Dio, egli lo porta come una lampada porta il suo lume, come un incensiere sprigiona il suo profumo, come un otre porta il suo liquido e si fa luce fra le nebbie fumiganti dei rancori e si purifica l'aria dai miasmi dei livori e si calmano le onde infuriate delle liti per quest'olio soave che è lo spirito di pace emanato dai figli di Dio. Fate che Dio e gli uomini vi possano chiamare così. Beato me, se sarò perseguitato per amore della giustizia. L'uomo è tanto insatanassato che odia il bene ovunque si trovi, che odia il buono, quasi che chi è buono, anche se tace, lo accusi e rampogni. Infatti la bontà di uno fa apparire ancor più nera la malvagità del malvagio. Infatti la fede del credente vero fa apparire ancor più viva la ipocrisia del falso credente. Infatti non può non essere odiato dagli ingiusti colui che col suo modo di vivere è un continuo testimoniare la giustizia. E allora ecco che si infierisce sugli amanti della giustizia. Anche qui è come per le guerre. L'uomo progredisce nell'arte satanica del perseguitare più che non progredisca nell'arte santa dell'amare. Ma non può che perseguitare ciò che ha breve vita. L'Eterno che è nell'uomo sfugge all'insidia e anzi acquista una vitalità ancor più vigorosa dalla persecuzione. La vita fugge dalle ferite che aprono le vene o per gli stenti che consumano il perseguitato, ma il sangue fa la porpora del re futuro e gli stenti sono tanti scalini per montare sui troni che il padre ha preparato per i suoi martiri, ai quali sono serbati i seggi regali del regno dei cieli. Beato se sarò oltraggiato e calunniato. Fate solo che di voi possa essere scritto il nome nei libri celesti, là dove non sono segnati i nomi secondo le menzogne umane nel lodare i meno meritevoli di lode, ma dove però, con giustizia e amore, sono scritte le opere dei buoni, per dare ad essi il premio promesso ai benedetti da Dio. Prima di ora furono calunniati ed oltraggiati i profeti, ma quando si apriranno le porte dei cieli, come imponenti re, essi entreranno nella città di Dio e li inchineranno gli angeli cantando di gioia. Pure voi, oltraggiati e calunniati per essere stati di Dio, avrete il trionfo celeste e quando il tempo sarà finito e completo sarà il paradiso, ecco che allora ogni lacrima vi sarà cara, perché per essa avrete conquistato questa gloria eterna che in nome del Padre io vi prometto. Andate. Domani vi parlerò ancora. Restino ora solo i malati, a ciò li soccorra nelle loro pene. La pace sia con voi e la meditazione della salvezza attraverso all'amore vi instradi sulla via, la cui fine è il cielo.